Continuiamo le nostre riflessioni sulle parabole. Siamo giunti oggi alla parabola, anche questa abbastanza famosa, dei cattivi vignaioli. Stiamo guardando le parabole dell'imminenza che ci ricordano il ritorno del Signore Gesù Cristo come una cosa vicina, prossima. I cattivi vignaioli, ci leggiamo subito il brano, Matteo 21, 33 a 46. Leggo io e poi invece gli altri brani li leggerete voi. 21, 33 a 46. Udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva, vi costruì una torre, poi l'affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaioli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaioli presero i servi, ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro suo figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Essi gli risposero: li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno rifiutata è divenuta la pietra angolare, e ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. È una parabola anche questa molto interessante, anche questa ci ricorda che il Signore Gesù Cristo sta per ritornare. È una parabola però particolarmente rivolta, indirizzata essenzialmente ai capi del popolo, ai capi politici del suo tempo. Oggi potremmo dire che è indirizzata anche a coloro che guidano le chiese, illustra la condotta che il popolo di Israele ebbe contro i profeti e anche contro lo stesso Gesù Cristo. La parabola profetizza anche la rovina di tutti coloro che guidano ma sono colpevoli assieme alla rovina della vigna, perché quelli che guidano male rovinano la vigna, rovinano quello che devono coltivare, che in questo caso la vigna rappresenta il popolo di Dio, la Chiesa. Che cosa farà Dio? Dio, con la conclusione che Gesù Cristo stesso dà alla parabola, dice che Dio li rimuove come il candelabro di Apocalisse 2.5. Qualcuno può leggere Apocalisse 2.5, per favore?
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e conti le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi.
Quindi Dio minaccia e dice che c'è una sola possibilità per non essere rimossi: ravvedersi. Ci sono tre elementi portanti in questa parabola, come quasi tutte le parabole. Sicuramente tutti quanti noi abbiamo visto due bambini che litigavano per lo stesso pallone, per lo stesso giochino, e ognuno diceva che era suo. Poverino, il proprietario diceva: ma è mio, è mio, è mio, e quell'altro diceva: no, è mio, è mio. Ma come è possibile una cosa del genere? Vabbè, finché lo facciano i bambini ci può stare, ma quando lo fanno gli adulti esamineremo i principali personaggi, i principali punti di questa parabola, come abbiamo visto che sono tre elementi. La prima persona che esaminiamo è il padrone della vigna. C'è una vigna, c'è un padrone. Chi rappresenta il padrone della vigna? Il padrone della vigna è Dio, la vigna è emblematica, rappresenta il popolo. La vigna rappresenta l'opera di Dio, rappresenta la Chiesa, nell'Antico Testamento rappresentava il suo popolo. Dio, oltre a piantare una vigna, ha anche preparato tutto quello che serviva, ha preparato lo strettoio per la vigna, questo padrone, dove si doveva pigiare l'uva, dove si doveva raccogliere il prodotto. Dio, in questa parabola, il padrone della vigna, costruisce anche una torre di vedetta. La torre di vedetta era una torre dove si metteva uno per sorvegliare tutta la vigna, per vedere che magari non è che da qualche parte lontano nel campo, nella vigna, entrasse qualche brutto animale, entrasse qualche ladro. Allora questo si metteva lì e sorvegliava tutto. Beh, come vedete magari sulle spiagge, c'è il bagnino che sta su quella scala alta alta che sorveglia tutta la spiaggia. La torre di vedetta era molto più alta, sorvegliava tutto quanto il campo. Una volta nei campi c'era sempre una torre di vedetta, ancora adesso in alcuni campi c'è una torre di vedetta. Mio padre mi insegnava a sentire, adesso non sentirei niente di quello che sentivo a quel tempo, ma lui mi insegnava a sentire i confini del campo, quindi io sentivo dove finiva il campo. E il padrone della vigna, oltre a questa torre di vedetta che serve per proteggere, per vegliare, sorvegliare la vigna, si aspetta ovviamente il frutto. Quando arriva il momento del frutto, io manderò i miei servi e voi gli darete il prodotto. E quindi reclama continuamente da questi vignaioli, reclama il prodotto. Ma abbiamo visto cosa fanno questi vignaioli. Ci soffermiamo un pochettino sui vignaioli. I vignaioli sono gli operai, sono quelli che sono addetti a lavorare la vigna, sono anche le guide del popolo, rappresentano anche i cattivi operai. Loro lavorano la vigna, cioè sono quegli amministratori. Abbiamo parlato della parabola dei talenti, che dovevano amministrare i soldi, insomma sono quelle persone che vengono incaricate dal padrone di fare delle cose, di gestire delle cose, dei beni. Però questi amministratori non hanno nessuna intenzione di restituire al padrone il prodotto della vigna. Pensate che cosa sono arrivati a elaborare. Loro vogliono appropriarsi del frutto. Ma loro sono dei lavoratori e vogliono prendersi il frutto, purtroppo. Quindi vogliono appropriarsi del frutto che invece ovviamente è del padrone. Quindi sono i cosiddetti infedeli. Anche il credente può diventare infedele, ma qui infedele, questi servi infedeli, questi cattivi vignaioli, sono infedeli volontariamente. Non solo noi possiamo cadere involontariamente, possiamo distrarci, sbagliamo, facciamo i cosiddetti peccati di sbaglio, diciamo, mentre questi sono peccati volontari, lo fanno apposta questi qui, e ce ne accorgiamo che lo fanno apposta, perché alla fine vogliono uccidono i servi che manda il padrone, e poi alla fine uccidono pure il figlio del padrone. Leggiamo prima Corinzi 4:1-2. Prima Corinzi 4:1-2.
Così ognuno si consideri servitore di Cristo e amministratore dei ministeri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele.
Ognuno deve essere trovato fedele. Certo che se questo qui ruba non è fedele, se questo qui vuole appropriarsi del prodotto della vigna, non è fedele. Vabbè, può succedere che magari involontariamente gli cade in tasca un grappolo d'uva. Sì, però se tu se lo metti in tasca di proposito, ogni volta che esce dalla vigna un grappolo d'uva, fa finire che si porta fuori metà prodotto. E allora che fanno questi cattivi vignaiuoli? Uccidono i servi che sono stati mandati a ritirare il frutto. Padrone, anziché vedere tornare i servi con il frutto, viene a sapere che li hanno uccisi. Allora il padrone alla fine dice, vabbè, ne mando altri, e gli altri fanno la stessa cosa. Alla fine dice, adesso mando il figlio, parlando rispetto per il figlio, e uccidono anche il figlio del padrone. Noi sappiamo che la parola figlio in realtà significa Dio che si è fatto uomo, Dio che ha preso, si è travestito da figlio, diciamo così. Ma non è che è uno sbaglio, cioè questi non uccidono per sbaglio il figlio, non uccidono per sbaglio i servi, no, proprio lo fanno di proposito. Fanno di proposito perché non vogliono dargli il frutto. Alla fine addirittura, quando uccidono il figlio, dicono uccidiamo il figlio perché lui è l'erede. Se uccidiamo il figlio ci prendiamo noi la vigna. Ma come si fa a pensare a una cosa di questo genere? Ma non pensano alla rabbia del padrone, non pensano a cosa farà il padrone. Infatti Gesù va avanti con la parabola. Loro lo riconoscono bene. Voglio rileggere il versetto 38. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Cioè loro pensavano di impossessarsi dell'eredità uccidendo il figlio. Proprio è una premeditazione, è un piano premeditato, lo fanno apposta, non è che è un errore. Quindi i farisei sapevano che Gesù era Dio, sapevano che lui era colui, il padrone che aveva tutto, tutta l'eredità, lo avevano riconosciuto nella loro coscienza, ma lo uccidono di proposito pensando di diventare, di prendere loro il suo posto per sostituirsi a lui. È un assurdo questo. Cioè già nel cielo il diavolo aveva pensato di prendere il posto di Dio, poi sulla terra adesso questi vogliono prendere il posto del padrone. E cosa succede? La parabola va avanti, Gesù racconta le parabole in un modo encomiabile. E questi cattivi vignaiuoli da soli spontaneamente dicono quello che si meritano. I cattivi vignaiuoli, come ho detto prima, rappresentano i falsi credenti, i falsi cristiani, i farisei di quel tempo. Loro capiscono e si danno il verdetto da solo. E infatti abbiamo letto alla fine, Gesù chiede, quando verrà il padrone della vigna, che farà secondo voi ai cattivi vignaioli? Essi gli risposero, li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Cioè loro si autocondannano, dicono, noi che stiamo facendo quello, allora ci farà ferire malamente e ci toglierà tutto. Quindi riconoscono che loro sono degni di essere rimossi. È talmente razionale, talmente chiara questa conclusione, che non si tratta di un errore che hanno fatto i giudei nell'uccidere Gesù Cristo. È una cosa premeditata, una cosa volontaria, e sapevano anche quello a cui sarebbero andati incontro. Cioè quando dissero sotto la loggia di Pilato, quando dissero ammazzalo e il suo sangue ricada pure su di noi, sui nostri discendenti, lo dicevano di proposito, loro lo sapevano, da soli si fecero la condanna, e la condanna è arrivata. Facciamo subito delle considerazioni. Chi pianta una vigna ovviamente vuole il frutto, no? Ok, tu vieni, io ti pago, tu vieni a lavorare nella mia vigna, però io già ti pago, non prenderai mica pure il prodotto. Ora ti puoi mangiare un chicco duro, ti puoi mangiare un grappolo duro, quando hai fame, quando hai sete, però io ti sto pagando, il prodotto della vigna è mio. E tu sei soltanto un dipendente. I cattivi vignaioli però sono cattivi amministratori, sono disonesti. Oggi siamo circondati da persone disoneste che vogliono prendersi quello che non è loro. Persone disoneste che però devono aspettarsi la punizione del padrone, soprattutto quando rubano il frutto. E oggi siamo circondati da persone disoneste. Il popolo, i capi del popolo di Israele, dunque, riconobbero che Cristo era veramente l'erede, lo uccisero di proposito. Non fu un errore giudiziario. Leggiamo Marco 15:10. Vai, Kevin, leggi Marco 15:10.
Perché sapevate che i capi dei sacerdoti
quindi i capi sacerdoti erano invidiosi, l'avevano voluto uccidere per invidia, perché volevano la sua posizione. Quindi non fu un errore giudiziario. Anche oggi Dio continua a mandare altri servi al mondo. Dio continua a mandare messaggeri. Vuole il prodotto della sua vigna, vuole il frutto della sua vigna. E questi servi anche oggi non vengono creduti, questi messaggeri anche oggi attraverso l'evangelizzazione parlano da parte di Dio, ma le persone non ci vogliono proprio sentire. Chi rifiuta di ubbidire, chi continua a ribellarsi rifiutando di dare la gloria a Dio, di portare il frutto a Dio che è il padrone, sarà automaticamente declassato, sarà rimosso, sarà sostituito, sarà, come dice la scrittura, come hanno detto loro, sarà sfracellato dal Signore Gesù Cristo. Questo è quello che dice la scrittura. Poi ognuno può fare come crede, ovviamente. Mi fermo un attimino per raccontare un aneddoto. Giovanni aveva due figli, Filippo e Andrea. Andrea era il maggiore, chiamò i figli e disse: vabbè, io sono vecchio, voglio che vi dividiate l'eredità. Siccome tu Andrea sei il maggiore, allora tu vai nel campo e stabilisci la linea di confine tra te e tuo fratello. E qui Andrea dice: che bello, vado nel campo, mi prende la vetta. Il campo era disomogeneo, cioè non c'era una metà uguale all'altra di valore, diciamo così. Quindi, vedendosi nominato dal padre per fissare lui il confine, fu felicissimo, pensando che si sarebbe scelto la parte migliore. Poi il padre dice a Filippo: Filippo, quando tuo fratello avrà tirato la linea di confine, tu potrai scegliere il pezzo di terra che vorrai. Allora il fratello dice: che mi sei soffregato. Se io faccio una linea di confine mettendo da una parte il pezzo migliore, poi mio fratello si va a scegliere il pezzo migliore. Allora praticamente Andrea si vede costretto ad essere giusto, ad essere preciso. Così qualunque parte avesse scelta Filippo, lui non sarebbe stato penalizzato. In questo modo Giovanni aveva costretto i figli a dividere la terra in parti di pari valore, dovevano essere giusti per non autopenalizzarsi da soli. Allora Andrea, per evitare di avvantaggiare suo fratello, tracciò il confine tenendo conto di tutto, in modo che le due parti avessero lo stesso valore nel campo. Andrea fu costretto a vincere il suo egoismo e la sua furbizia, e Filippo fu costretto a non fare calcoli per scegliere un pezzo anziché l'altro. Tanto uno dei due pezzi era esatto equivalente all'altro. Possiamo leggere Matteo 25, 41 a 45. Matteo 25, 41 a 45.
Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparate per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi prendeste nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitate. Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me.
Insomma, chi troppo vuole nulla stringe. Oggi le persone sono egoiste, pensano soltanto per se stessi, cercano di tenere tutto per sé, però alla fine non avranno niente. Questi dicono: ma quanto mai ti abbiamo visto che tu avevi fame? Cioè, se avessero visto Gesù, gli avrebbero dato da mangiare, come se Gesù avesse bisogno di che qualcuno gli dia da mangiare, come se Gesù fosse un mendicante. Ci sono i mendicanti, ma non sono Gesù. Però Gesù dice: se lo fate a loro, è come se lo faceste a me. E quelli dicono: ma non ti abbiamo mai visto mendicare. E quelli dicono: a me no, ma loro sì. La vostra condanna è chiara. Quindi dobbiamo fare molta attenzione nella nostra etica cristiana. Il Vangelo va concretizzato, va praticato. Allora, riepilogando, abbiamo visto che esiste un padrone. Il padrone è Dio. Esiste anche una vigna, un campo, e Gesù Cristo manda operai nel suo campo. Questi operai devono lavorare per il padrone e devono consegnare il frutto al padrone. Gli operai, i vignaioli, siamo noi, prima era Israele. Però abbiamo visto anche che gli egoisti e i furbi vengono condannati, perché questi volevano fare i furbi nella parabola. Dio comanda di lavorare nella sua vigna e bisogna andare a lavorare. Adesso ci leggiamo un po' di versetti velocemente. Giovanni 15, 16, Matteo 9, 37 a 38, poi un altro può prendere prima Corinzi 3, 9, 15, c'è un altro Geremia 48, 10, un altro Efesini 5, 15, un altro Luca 6, 44 e un altro Salmo 116, 12, un po' di versetti.
Non siete tra di voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia.
Non dobbiamo mai dimenticare che ciascuno di noi è stato scelto da Dio per lavorare nella sua vigna. Noi abbiamo scelto Dio per essere salvati e Lui ci ha salvati. Dopo che ci ha salvati, Dio dice: beh, adesso però non ti dimenticare che io ho scelto te per lavorare nella mia vigna. Dice che la batteria è quasi scarica. Quindi Dio ci comanda di non dimenticarlo, insomma, perché verrà il momento che noi dovremo rendere conto della scelta che lui ha fatto. Matteo 9, 37 a 38.
Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
La messa è grande, cioè il campo in cui bisogna lavorare, campo di grano, è grande e ci vogliono tanti operai.
E Dio manda questi operai, anzi dobbiamo pregare che ne mandi ancora di più. Però, quando la messa è pronta, il prodotto deve essere consegnato al padrone. Il padrone ha detto che si sarebbe assentato e poi sarebbe tornato, verrà presto. Quando verrà, quando il padrone tornerà, farà i conti. Prima Corinzi 3, 9 a 15.
Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperti architetti, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno in base a come vi costruisce sopra. Perché nessuno può porre altro fondamento, contro quello già posto. Poi Cristo Gesù. Ora se uno costruisce su questo fondamento, con ora argento, pietre di valore, legno, fieno e paglia. L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo lo renderà visibile, perché in quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito il suo fondamento rimane, egli ne riceverà la ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà danni, ma egli stesso sarà salvo, perché? Però come attraverso il fuoco.
Il padrone tornerà. Tornerà e dovremo fare i conti. E il padrone tornerà e esaminerà quello che abbiamo combinato. Che cosa abbiamo prodotto? Se abbiamo prodotto soltanto paglia, viene bruciato. Se invece abbiamo prodotto materiale di valore, quello resta e ne avremo una ricompensa. Noi spesso, come dire, vogliamo fare i furbi. Ho messo un quadro di proposito, da quando ho letto che bere fa male, uno dice, avrà smesso di bere. Ho smesso di leggere. E così sono morto in cirrosi epatica. Se invece lui avesse smesso di bere, si sarebbe salvata la vita. Noi dobbiamo essere riflessivi. Allora, la scrittura ci condanna, la scrittura ci allerta. La scrittura ci chiama, ci sveglia. Non è che la soluzione è non leggere più, così nessuno ci dice, nessuno ci rimprovera più. No, la soluzione è fare quello che dice la scrittura. Chi non rende a Dio il giusto frutto farà presto i conti con lui e sarà condannato. Cosa farà il padrone dunque quando arriverà e troverà così? E ci condannerà. Noi siamo, possiamo fare come questo, smettere di leggere, però poi ci spetterà condanna. Oppure possiamo essere riflessivi e praticare quello che il Signore dice. Allora, in conclusione, ripeto, il padrone non soltanto torna, ma torna presto. È bene che noi lavoriamo come si deve. Leggiamo questi ultimi versetti, Geremia 48, 10, Efesini 5, 15, poi un terzo lo prende Luca 6, 44 e un quarto Salmo 116, 12. Geremia 48, 10.
Maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno cercamento.
Quindi non soltanto noi dobbiamo lavorare, ma dobbiamo lavorare bene. Dobbiamo lavorare bene. Io ho un fratello che è 5 anni più piccolo di me. Lui non voleva, lui era un po' così, vabbè, lui era più piccolo di me. E anche se era piccolo, mio padre ogni tanto gli dava dei piccoli carichi. E lui quando andava a zappettare, erano più le piante che tagliava, che non quelle che coltivava. Allora, quando lui finiva di zappettare, metà delle piante erano tutte secche, le aveva già tagliate. Perché era distratto, era veloce. Lui, anziché fare piano piano intorno alla pianta, gli dava un colpo e via. E allora girava la pianta. Dobbiamo lavorare bene. Maledetto chi fa l'opera dell'Eterno fiaccamente. E come dice Efesini 5,15, non leggiamo che siamo in tempo, cioè, dobbiamo guardare con diligenza, dobbiamo essere diligenti. Dobbiamo fare attenzione. Non possiamo essere raffazzoni, non possiamo fare le cose alla Carlona, come dicono a Milano. Dobbiamo essere diligenti, dobbiamo avere cura di compiere l'opera del Signore. Luca 6,44.
Perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi.
Beh, ogni albero si riconosce dal suo frutto. Dobbiamo fare frutto. Che albero siamo noi? Dobbiamo fare il frutto in base all'albero che siamo. Il Signore ci ha innestati, ci ha fatti essere un albero cristiano, ma noi dobbiamo essere riconosciuti dai frutti, frutti degni di ravvedimento. Salmo 116,12.
Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti?
Non rileggi, Sara, per favore.
Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti?
Ancora?
Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti?
Allora, noi siamo bravi a elencare anche i benefici del Signore. Veniamo qui, lo lodiamo, lo adoriamo, lo ringraziamo, Signore. Mi ha dato questo, mi ha dato questo, mi ha dato questo, mi ha fatto questo, mi ha fatto questo, tu hai fatto questo per me. Che posso fare io per lui? Lui ha fatto tutto questo, ha dato tutto, ha lasciato la gloria, è venuto, si è lasciato sembrare, schiaffeggiare, crocifiggere, fratello prima è entrato. Ma adesso sono io che mi devo chiedere, che posso fare io per lui? Lui, sapete, la prima parola pubblica del Signore Gesù Cristo nella sua prima uscita evangelistica, appena uscito fuori dall'acqua, proprio appena dopo il battesimo, si mise a predicare e disse: ravvedetevi. Questa è la prima cosa. Ognuno di noi come minimo deve ravvedersi. E poi l'apostolo Pietro aggiunse alla Pentecoste: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. Che posso fare io? Posso obbedire, posso cominciare da qui, posso cominciare a obbedire al Signore e poi piano piano fare tutto quello che lui mi chiederà. Amen.
Amen. Amen.